Uniradio Tor Vergata, la vostra radio.
Bentrovate, bentrovati all'ascolto di Uniradio Tor Vergata. Siamo oggi con il professor Amedeo Balbi. Benvenuto professore.
Grazie.
Siamo assieme perché? Perché vogliamo parlarvi di quello che accadrà i prossimi 27 e 28 settembre in zona Testaccio. Ci sarà un grande, grandissimo evento, la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Professore, chi meglio di lei per spiegarci di che tipo di evento si tratta?
Sì, saremo alla Città dell'Altra Economia a Testaccio e sarà un evento che ormai l'Unione Europea organizza da tanti anni, che si svolge praticamente appunto in tutta Europa e quindi con varie manifestazioni ed eventi nelle varie città. A Roma appunto saremo presenti lì, saremo presenti noi come Ateneo di Tor Vergata, ma in compagnia delle altre realtà di ricerca sempre dell'area romana e degli altri Atenei dell'area romana, e ci sarà un vero e proprio villaggio della scienza, cioè ci saranno stand dove la cittadinanza e il pubblico potrà incontrare, proprio entrare in contatto diretto con i ricercatori e le ricercatrici e quindi interagire e avere l'opportunità di capire meglio quello che facciamo noi nel campo appunto della scienza e della conoscenza in generale.
La ringrazio per questa precisazione, perché effettivamente una delle cose che magari può mancare a chi ascolta o a chi vorrebbe venire e si trova di fronte ad un'opportunità del genere è proprio quella di sapere che cosa accade. Magari uno pensa una notte nella quale ci sono delle conferenze, una notte nella quale devo passivamente assistere a dimostrazioni, oppure in qualche modo si può partecipare, si diventa parte attiva in una manifestazione del genere, anche come spettatore.
Ci sono tante attività, ci sono sia attività diciamo di tipo un po' più simile appunto alle conferenze, quelle in cui qualcuno spiega o racconta quello che è la sua attività di ricerca, eccetera, ma c'è anche la possibilità di avere un'interazione più diretta e più ravvicinata, perché ci saranno sia attività proprio laboratoriali, sia la possibilità di in qualche modo di mettere le mani, tra virgolette, su alcune attività, e sia la possibilità di interagire direttamente con i ricercatori e le ricercatrici. Per esempio ci sarà quest'anno una formula nuova che proviamo per la prima volta, che è quella degli speed talk, cioè ci sarà la possibilità di a piccoli gruppi di partecipanti di avere a disposizione per una quindicina di minuti un ricercatore che racconterà quella che è la sua attività di ricerca, e poi però ci sarà la possibilità di fare delle domande, e poi questa cosa verrà ripetuta più volte nel corso dell'evento, nel corso della manifestazione. E poi ci saranno tante altre attività, in realtà appunto sono talmente tante che è anche difficile poi sintetizzarle così in poche parole. C'è un sito dove è possibile raccogliere tutte le informazioni e consultare il programma, basta cercare su Google Net Scienza Insieme e si atterra su questo sito dove ci sono tutte le informazioni. Net è la collaborazione che si occupa appunto in questo contesto, cioè nel contesto della Città dell'Altra Economia, di organizzare questa manifestazione. Ormai lo fa da diversi anni, è una collaborazione che mette insieme, come dicevo prima, tutti gli istituti di ricerca più importanti e gli Atenei dell'area romana, quindi ci saranno rappresentanti di tutte le realtà che operano nella ricerca e nella conoscenza.
Visto che comunque, come diceva lei, c'è la possibilità, e che ogni anno, nel momento in cui viene ripetuto questo evento, da tempo ormai si aggiungono nuove modalità, si sperimentano nuove modalità. Nella sua esperienza, il trend di partecipazione è un trend che possiamo definire in salita?
Assolutamente sì, tra l'altro dobbiamo tenere presente che c'è stato negli anni passati il periodo appunto della pandemia, quindi prima del lockdown e poi comunque dello strascico della pandemia, che chiaramente rendeva più difficile vedersi di persona, quindi alcune edizioni sono state fatte in maniera virtuale, ma adesso, da quando c'è stata la possibilità di essere proprio presenti lì alla Città dell'Altra Economia, abbiamo visto un trend assolutamente in crescita. L'altro anno abbiamo avuto più di 10.000 visitatori quindi numeri veramente importanti che ci aspettiamo addirittura di superare quest'anno, e questo diciamo solo per quanto riguarda l'aspetto dei visitatori, ma anche dal punto di vista dell'offerta nostra, cioè delle attività che mettiamo in campo e dei ricercatori che partecipano, cresciamo di anno in anno.
Chiaramente quando parliamo di notte dei ricercatori e delle ricercatrici e quando parliamo di ricerca lo facciamo volendo intendere la ricerca in modo assolutamente trasversale, quindi ogni tipo di branca della scienza è all'interno, è compresa all'interno di questo appuntamento.
Sì, assolutamente sì, è una giusta precisazione, cerchiamo appunto di tenere conto di tutte le realtà che operano nell'ambito in generale della conoscenza, e quindi ricerca va inteso in questo senso più ampio, e anche quest'anno noi abbiamo anche da questo punto di vista coinvolto ricercatori e ricercatrici di tutti i dipartimenti dell'Ateneo, e la stessa cosa avviene anche per le altre università e per gli altri istituti di ricerca. Quindi assolutamente sì, un'offerta ampia e veramente a 360 gradi.
In maniera estremamente semplice, se lei dovesse, non voglio dire convincere, ma consigliare qualcuno a partecipare, magari qualcuno che non ha dimestichezza con il mondo, qualcuno che magari pensa ancora che forse questa ricerca può essere una cosa importante ma non sa bene fino a che punto, come farebbe capire che non solo la ricerca è una cosa fondamentale ma che è un piacere e può essere davvero molto divertente partecipare a questo tipo di eventi?
Ma intanto la prima cosa che direi è che noi viviamo ormai in una società che dipende sempre di più dalla ricerca, dalla conoscenza e in generale appunto la possibilità di capire meglio come funziona la realtà, e ce ne siamo resi conto, appunto prima facevo l'accenno alla pandemia, ma in generale ci rendiamo conto di quanto siamo dipendenti proprio dalla capacità di comprendere meglio quello che succede, e quindi questa intanto è una ragione diciamo generale per avvicinarsi al mondo della ricerca, al mondo della conoscenza, perché si è cittadini più consapevoli e più informati se si conosce meglio quello che avviene nell'ambito della ricerca, e ripeto, non solo nella scienza e nella tecnologia ma in generale nella conoscenza. E poi aggiungerei che negli ultimi anni sempre di più, proprio perché c'è questa esigenza e questa voglia da parte del pubblico di capire meglio come funzionano le cose, c'è anche un'offerta da parte della comunità scientifica che è sempre più attrattiva appunto nei confronti del pubblico e della cittadinanza. Forse un tempo c'era questa idea dello scienziato, del professore chiuso nel suo laboratorio e nella sua famosa torre d'avorio da cui non usciva mai e che non amava magari tanto confrontarsi con le altre persone. Ecco, questa cosa è cambiata tantissimo negli ultimi decenni e in particolare appunto negli ultimi anni. C'è sempre più proprio la volontà anche dal punto di vista di chi lavora nel campo della ricerca di raccontare quello che fa, di farlo capire meglio, di esporsi di più. Molti giovani che si avvicinano proprio con passione anche a questa attività, e quindi assolutamente non ci si annoia, cioè si va in un contesto che, ripeto, come dicevo prima, è una specie di villaggio della scienza in cui c'è tanto da vedere, tante attività, e si passano delle ore piacevoli, direi. Il riscontro che abbiamo avuto appunto negli anni passati è sempre di grande interesse, di grande entusiasmo da parte del pubblico, e quindi insomma penso che sia che ci sia possibilità di passare delle ore molto piacevoli.
Io sono molto felice che abbia toccato un determinato punto, che è quello della divulgazione, quindi della voglia di raccontare, per un motivo, perché lei, che della divulgazione ormai è un esperto e possiamo dire in Italia un guru, almeno per quanto riguarda determinati ambiti scientifici, parliamo sempre di più del fatto che le nuove generazioni abbiano parecchia difficoltà nel mantenere un andamento costante anche all'interno dei loro studi. Ci sono sempre più problemi, sentiamo parlare sempre più spesso di ragazzi distratti, di ragazzi attratti da frivolezze, da cose estremamente superficiali. Benedetti / maledetti siano i social, perché se da una parte consentono di avere un portale, di avere un palcoscenico, dall'altra a volte consentono di averlo per ragioni decisamente sciocche e quant'altro. Come si spiega invece il fatto che un evento del genere susciti così tanto interesse? Cioè, allora forse queste nuove classi, questi nuovi giovani non sono così superficiali se poi vengono attratti in modo così massiccio da eventi di questo tipo.
Sì, no, infatti anch'io ho una visione più ottimista, diciamo così, su questo, nel senso che penso che ci sia un po' di tutto e che i mezzi di comunicazione in generale e i social in particolare siano anche una grande opportunità proprio di stabilire un contatto diretto con le persone. E chiaramente questo può essere fatto in ambiti più superficiali o insomma magari più discutibili o in alcuni casi neutri o di intrattenimento, e magari invece possono essere anche usati per veicolare delle informazioni interessanti, per accrescere la conoscenza. Io penso che tutti quanti noi oggi abbiamo, sì, siamo sommersi da un mare di informazioni, quindi è molto difficile a volte orientarsi, però bisogna riconoscere che questo mare di informazioni c'è e che se uno per esempio ha voglia di capire determinate cose in qualunque area trova una quantità di materiale che una volta, quando per esempio ero al liceo, io sarebbe stato impensabile. Ecco, io ricordo che quando appunto a scuola o al liceo ci dicevano di approfondire un argomento e bisognava fare una ricerca, era sempre complicatissimo.
Con l'enciclopedia cartacea.
Esatto, bisognava avere l'enciclopedia. In alcuni casi, come ho dovuto fare io per esempio quando ero in quinto al liceo, andare addirittura alla Biblioteca Nazionale che stava lì a Castro Pretorio, farsi queste, passare delle ore ricercando tra gli schedari, gli scaffali, insomma era sicuramente più complicato. Oggi i giovani hanno accesso a una quantità di informazioni smisurata che, se uno impara a navigare in questo mare di informazioni, è veramente un tesoro di conoscenze di appunto che dà
di opportunità, chiaramente
la possibilità di accrescere tantissimo quello che si sa. Quindi secondo me bisogna avere un atteggiamento un po' così ottimista e aperto nei confronti anche delle possibilità che offrono anche i social. Chiaramente vanno saputi usare e vanno gestiti.
A proposito di social, c'è stato un momento nel quale l'enorme riscontro che oggi possiamo dire tranquillamente essere presente su quelli che sono i suoi canali personali, c'è stato un momento nel quale l'ha meravigliata, l'ha sorpresa il fatto di ricevere così tanto ritorno? Come a dire, non mi aspettavo che un argomento scientifico, degli argomenti scientifici, delle materie che magari possono non essere proprio alla portata di tutti, tirassero su questi numeri.
Assolutamente sì, io sono rimasto molto sorpreso personalmente, sul piano personale, diciamo, essendo, occupandomi di astrofisica e raccontando un po' queste cose, avendolo fatto appunto negli ultimi anni anche sui social, usando una piattaforma come YouTube, dove insomma ho dei riscontri molto molto positivi. Però sono rimasto sorpreso perché, da un lato, sì, io sono consapevole del fatto che a me piaccia l'universo, l'astrofisica, e quindi penso che questa cosa debba in qualche modo piacere a tutti, e sono anche consapevole che è una cosa che indubbiamente ha un suo fascino, cioè so che lo studio dell'universo attrae e che in genere le persone sono interessate. Però quello che è sorprendente è vedere che il riscontro è molto superiore a quello che uno forse si aspetterebbe, anche per come ti viene spesso fatto capire che, sai, nei mezzi di informazione per esempio si dice sempre no, ma la scienza insomma è complicata, la scienza non interessa, quindi c'hai pochissimo spazio, ti viene dato pochissimo spazio per intercettare quella che invece è una domanda, uno poi si rende conto, è una domanda grossa, enorme. C'è tantissima gente, proprio in numeri assoluti, che vuole saperne di più, soprattutto appunto giovani che vogliono sapere di più sull'universo, sull'astrofisica, ma io parlo, ripeto, dal mio osservatorio di astrofisico, ma immagino che la stessa cosa si possa ripetere anche per altre discipline. Quindi c'è questa grande domanda che spesso non viene intercettata, e quello che io trovo appunto positivo di quello che è successo negli ultimi anni è che a un certo punto si è creata la possibilità per il ricercatore, per lo studioso, no? Di intercettare direttamente questa domanda, senza avere degli intermediari che ti dicono no, ma guarda, non c'è la domanda. No, la domanda c'è, devi andartela un po' a trovare, ma poi viene fuori che c'è tanta gente che è interessata.
E questo ce lo dice anche il fatto che spesso e volentieri quelli che sono gli approfondimenti scientifici, sia all'interno di rotocalchi o di rubriche televisive, anche all'interno di quelli che sono i telegiornali generalisti o i quotidiani di tutti i giorni, vengono relegate, tra virgolette, in appuntamenti fissi, a volte settimanali, a volte mensili. È difficile che ci sia ormai all'interno di un prodotto di comunicazione una pagina scientifica fissa. Troviamo la pagina di cronaca, troviamo la pagina di sport, troviamo la pagina di politica, troviamo la pagina di attualità, ma è difficile, non tutti hanno una pagina scientifica quotidiana, spesso e volentieri è una rubrica settimanale, se non addirittura mensile all'interno di determinate pubblicazioni. E da un punto di vista generale, che tipo di pubblico è quello che, come diceva lei, è sempre più invogliato? Anche lì immagino sia assolutamente trasversale, dai più giovani ai più anziani.
È assolutamente trasversale. Io, diciamo, ho dei dati che, ripeto, riguardano personalmente quello che faccio io, ma sono dei dati abbastanza accurati e tra l'altro su un campione che ormai è abbastanza significativo ed è abbastanza piatto. Per esempio le fasce demografiche, le fasce d'età, insomma, sono tutto sommato abbastanza piatte. Non c'è una fascia in cui dici loro decisamente spicca, sono più interessati e poi dopo perdono interesse, per esempio. Sì, poi il paradosso è un po' questo, effettivamente, che c'è sempre meno scienza nei mezzi di comunicazione tradizionali, diciamo così, la televisione, cioè ci sono ovviamente delle riserve, no? Delle nicchie in cui ancora si mantiene questa posizione, però è molto difficile, poi tra l'altro in qualche modo forse sono anche diminuite negli anni, e poi invece allo stesso tempo ti accorgi che c'è gente che va a cercarla in altre realtà, appunto su altri mezzi come su internet, sui social, e anzi spesso c'è proprio anche questa forma quasi di lamentela, no? Ti dicono ma perché in televisione? Perché queste cose non si potrebbero fare, per esempio, in televisione? Cose che ne so, che faccio io su YouTube o certo, altri, no? Perché non si potrebbero fare in televisione? Perché molti magari vorrebbero più scienza. Ripeto, è complesso capire anche perché sia successo questo, però vedendo il lato positivo è che per chi vuole cercarsela oggi queste informazioni si trovano, insomma.
E questa è la parola chiave, esattamente, cercare. Perché ci sono queste rubriche, ci sono questi appuntamenti, ci sono queste possibilità di informazione, esattamente come il professor Balbi vi sta confermando, basta andarsele a cercare su un social, su una pay TV, su un determinato canale che può essere tramite internet o meno, però se uno cerca effettivamente trova. E in quest'ottica rientra anche quello che accadrà il prossimo 27 e 28 di settembre, cioè la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, uno di quegli eventi dove chi cerca troverà.
Assolutamente. E infatti forse, ecco, sottolineerei anche questa cosa che secondo me è importante, il fatto che proprio perché c'è questa voglia di cercare informazioni, ma c'è anche un problema di affidabilità, cioè spesso adesso la difficoltà è proprio quella di capire quando un'informazione è affidabile o no, senza poi entrare addirittura nel discorso delle fake news e quant'altro.
Lì si apre un mondo diverso, però anche restando all'interno dei divulgatori certificati, effettivamente a chi dar credito,
esatto,
e a chi no.
Esatto, e quindi anche qui forse riaffermare ancora una volta il ruolo dell'università e quindi proprio dei luoghi deputati alla creazione di conoscenza e in qualche misura oggi anche alla loro diffusione, cioè al fatto di essere in prima persona esposti nel campo della comunicazione. Secondo me questa è una cosa, insomma, un messaggio importante. Occasioni come queste sono occasioni in cui c'è in qualche modo come una sorta di bollino, no? di garanzia, in cui sai che parli con dei ricercatori che effettivamente fanno quello, non sono degli improvvisati, stanno effettivamente sul campo tutti i giorni e raccontano delle informazioni corrette. E quindi, appunto, è importante che ci siano occasioni di questo tipo, è importante che diano più possibilità alle persone di diventare consapevoli e anche quindi di imparare a discriminare dalle informazioni corrette e quelle no.
Prima di salutarla, la ringrazio ancora innanzitutto e volevo chiederle, c'è nel recente o anche non recente passato, non essendo questa certamente la prima volta che lei partecipa ad un evento del genere, una qualche situazione, un qualche episodio particolarmente curioso, particolarmente soddisfacente, particolarmente divertente che magari le è capitato all'interno di queste nottate?
Allora, più che un episodio in particolare, quello che io mi porto poi da questi eventi in generale è forse la cosa che ti rimane più impressa è quando persone molto giovani, quindi ragazzi e ragazze molto giovani, a volte anche proprio bambini talvolta, perché questo è forse importante dirlo,
è adattissimo anche ai bambini.
È aperto assolutamente a tutti.
Ai più giovani in assoluto.
E, ecco, quando vedi questa scintilla di curiosità che c'è ancora viva e che poi a volte magari crescendo si spegne, e invece quando intercetti ancora quella voglia di capire, queste domande così spesso più interessanti di quelle che a volte pongono gli adulti, no? Proprio perché è ancora alimentata da questo fuoco della curiosità. Ecco, quelle sono le cose che ti porti dietro più volentieri, che a me rimangono più impresse e che ti danno poi anche un po' la motivazione a continuare a farlo. Perché poi quelle persone, se riesci ancora insomma a alimentare questa curiosità, cresceranno, diventeranno magari appunto degli adulti consapevoli che faranno delle scelte migliori.
Io ringrazio infinitamente il professor Amedeo Balbi. Professore, grazie mille.
Grazie a voi per l'invito.
Lo troverete ovviamente il 27 e il 28 a Testaccio, in occasione della, chiaramente a Roma, in occasione della Notte Europea della Ricerca, Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, meglio, che si svolgerà, abbiamo detto?
Il 27 e il 28, a partire dalle 18:30 fino alle 23, alla Città dell'Altra Economia a Testaccio.
Grazie mille, professore.
Grazie.
Uniradio Tor Vergata, la vostra radio.